Ave Maria, cari fedeli ascoltatori, stamattina cominciamo un nuovo corso dopo il corso sugli angeli, ovvero si tratta di un corso non direttamente di teologia e di fede, anche se sempre in vista di questo, ma viceversa l'immediato tema del nostro corso che adesso comincio è un corso a carattere filosofico e ha per oggetto due prove di esistenza che vogliono dimostrare l'esistenza di certe realtà, e sono due prove fatte appunto non dalla teologia che si basa sulla fede, ma dalla filosofia. La filosofia qui non si intende come una sapienza tradizionale che riesce a presentare delle belle ragioni per spiegarsi la propria vita umana e tutto il mondo, ma invece è questa filosofia di fondazione greca antica, viceversa una scienza, anzi la scienza in senso sommo e pertanto sicurissimo. Quindi le prove che qui seguono risalgono alla filosofia antica greca, sono proprio scientifiche necessarie e non sono un argomento di fede che tu puoi accettare solo se ci credi per il dono di Dio della sua vera fede, come ad esempio il corso che abbiamo fatto durante l'estate sulla Santissima Trinità. Non è che la verità di Dio, che è tre persone, è una cosa che dipende dal tuo, dalla tua accettazione libera, e anche questa è una verità necessaria. Anzi, la più alta delle verità necessarie del mondo, ma noi ci possiamo accedere, possiamo conoscere la verità sulla Santissima Trinità solo per via di una illuminazione superiore alla quale la nostra sola capacità umana di conoscere il mondo, e che si è articolata questa nostra capacità umana con la filosofia in modo scientifico, che è scienza dell'universo ma comune a tutti gli uomini, viceversa le verità di fede sono conoscibili soltanto per via di questo dono di una elevazione che Dio concede agli uni ma non agli altri, che si chiama la fede cattolica, e che quindi questa fede certo non è una credenza libera degli uni e degli altri, ma vi riconosco che questa fede deve essere donata e non è evidente per tutti gli uomini. E quindi questa fede cattolica, seppure un dono di Dio e una vera capacità scientifica di conoscere i misteri della fede, in questo sono simili anche a qualsiasi altra credenza o convinzione privata, la quale questa volta sì un tuo libero assenso o anche non. Ma tutte queste altre vie, che sono la fede cattolica o qualsiasi convinzione, hanno in comune di non essere delle capacità di conoscere che sono accessibili con necessità costringente da parte di tutti gli uomini che sanno ragionare, ma viceversa le seguenti prove, che naturalmente non sono inventate da me, sono in questo senso scientifico e costringenti per qualsiasi uomo e donna che riesce appunto a pensare razionalmente. Quindi qui posso confrontarmi con gli atei, gli agnostici, i laici, laicisti, protestanti, buddisti, a qualsiasi tizio e a qualsiasi signora che sanno pensare, e i quali posso qui portare per via di ragionamenti oggettivi sicuri alla incontestabile esistenza di Dio. Ecco la prima prova ed esistenza che voglio fare con voi, e la seconda prova che farò più avanti in questo corso sarà la dimostrazione della naturale immortalità di ogni anima umana, che noi tutti nella nostra anima sopravviviamo al nostro corpo. Anche questo è non solo creduto in fede da parte di noi cattolici, ma è anche una verità sicuramente e necessariamente conoscibile da parte di qualsiasi uomo che usa la sua ragione con sicura correttezza scientifica. Percepite subito che se riesco a dimostrare l'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima umana, queste due prove diventano un sostegno immenso alla nostra fede. Non che la nostra fede dipendesse dalla prova filosofica di Dio e dell'anima immortale, ma le prove scientifiche, mostrando la necessaria verità da accettare da tutti gli uomini, portano, come ogni dimostrazione, all'evidenza e quindi a due effetti meravigliosi: conferma e attesta la realtà oggettiva della tua fede cattolica, e secondo, sconfigge e respinge in modo assoluto ogni dubbio, crisi, ma anche le contestazioni della fede e della vita eterna di ogni uomo, ad esempio appunto l'agnosticismo e l'ateismo, e anche le concezioni materialiste circa l'anima umana, tale che queste ideologie dovrebbero essere condannate come false e pertanto cacciate via, escluse dal mondo accademico delle nostre università, dato però che oggi hanno sempre ancora diritto di cittadinanza presso le università europee e americane. Con questo si dimostra la debolezza accademica, intellettuale, scientifica del nostro mondo accademico odierno. È uno scandalo non solo alla fede, alla vera fede cattolica, ma anche alla ragione umana, vedere crescere addirittura nel nostro mondo ormai post-cristiano la gente che seriamente dice di sé di essere atei. Ma come mai? Ma quando mai? Non solo offende il dono della fede che i più degli europei hanno ricevuto per via del battesimo, è la maggior offesa, ma offende proprio la ragione umana. Che cosa ti permetti di dirti ateo, di sostenere seriamente che l'ateismo fosse la verità su questo mondo? E sappiate che grazie a Dio in Italia, in Austria, in altri paesi ecco del mondo cattolico, ancora l'ateismo, questa stupidità, questa idiozia, non è così diffuso ancora, purtroppo cresce con sempre più prepotenza. Ma purtroppo in un mondo come l'Inghilterra è catastrofico quanta gente anche di spicco della società si dichiara seriamente atea. Ebbene, questo è falso in ogni senso della parola, e vi invito a seguire questa dimostrazione che subito comincio con voi, e per la quale vi voglio assicurare che non è difficile. Sapete che ho avuto la nonnina, che adesso è morta, che era fedele, cattolica, faceva le sue preghiere, ma non era un'accademica, non aveva nessuna laurea, era la mammia austriaca dei vecchi tempi, che era tutto in pensieri per i nipotini e che amava i fiori, che un giorno mi ha chiesto: ma spiegami questa dimostrazione di Dio. Ed io mi sono impegnato e lei l'ha capito, E quindi voi la capirete anche questa dimostrazione. State tranquilli, bisogna un po' di concentrazione e di attenzione. In tedesco si dice ci dobbiamo consacrare mentalmente all'argomento in causa e con un po' di disciplina di preghiere alla Madonna degli Giaculatori riceviamo le luci e vediamo, ne siamo potentemente confermati della nostra fede. Quindi concludo questa introduzione dicendo che i nostri non cari atei negano non solo delle verità di fede cattolica, ma anche delle realtà scientificamente dimostrate che confermano la fede cattolica. E sono prove dimostrate non da monaci del Medioevo, ma da filosofi dell'antichità pre-cristiana. Appunto quella greca. Infatti, i filosofi ad aver dimostrato queste due esistenze di Dio e dell'immortalità di ogni anima umana sono rispettivamente Aristotele e suo maestro Platone nel IV secolo a.C. È pur vero che i filosofi e teologi del Medioevo cristiano, frati religiosi tale San Tommaso d'Aquino, hanno ripreso e ulteriormente articolato queste prove, ma non le hanno inventate nel Medioevo. Inoltre, se io adesso le presento, faccio anch'io una presentazione semplificata, perché ritengo che quelle dei due filosofi antichi siano, sebbene vere e valide, e cerco di farvi, di estrarvi il sugo, comunque, testualmente, se io ve li ripetessi, sono lunghe, lo riconosco. Sapete quando un discorso è vero, ma è comunque lungo. Mi raccomando, questo, lo dico anche per la nostra pazienza di quanto, per quanto segue adesso, che è una cosa sintetizzata e fatta da me più chiaramente possibile per voi. Vi chiedo questa pazienza e perché dico sempre, quando io sto in confessionale e sento la nonnina che mi vuole spiegare un problema di famiglia, in famiglia sua, problemi di rapporti con la nuora, con il fratello, eccetera, e con i nipotini, non è che lei me lo dice in due parole, anch'io non posso dire a voi, no, non ho tempo, devi spiegarmi in due parole. No, scusatemi, la nonnina se vuole spiegare, le situazioni non sono difficili in sé, ma noi esseri umani abbiamo bisogno di spiegare le cose passo per passo. Dunque io in confessionale devo seguire attentamente i discorsi della nonnina e soprattutto quando non sono discorsi chiari. Perché magari lei non ha una laurea e quindi non spiega magari con questa rigorosa e scientifica chiarezza, ma se tu vuoi essere intelligente devi capire la nonna, perché lei come ogni essere umano vuole dire verità. Cioè normalmente, in effetti, quando noi vogliamo dire qualcosa, normalmente diciamo sempre verità, almeno essenzialmente. Se tu segui bene la nonnina disperata in confessionale come lei cerca di spiegarsi, tu la capisci. Devi avere pazienza se il discorso è un po' lunghino e non chiaro, ma alla fine se tu ti consacri e risulta. Dunque, non è che Aristotele e Platone non hanno fatto delle dimostrazioni chiare, no, sono chiare. Tuttavia, confesso questo che si protraggono attraverso molti argomenti, poi fanno escursioni, riprendono, eccetera. Cioè, il rischio di appesantire troppo la vostra attenzione, quindi ho deciso di sintetizzare la cosa seguente e in contraccambio vi chiedo appunto questa buona volontà di una sanguigna attenzione e disciplina, vedrete che non è difficile. la fonte della prima dimostrazione, quella dell'esistenza di Dio, del Dio uno, al di sopra del mondo visibile. Sono i scritti di Aristotele, e cioè i libri della sua cosiddetta fisica, per chi vuole scrivere la sua cosiddetta fisica, il titolo, e poi i libri di un'altra sua opera che si chiama la cosiddetta metafisica. Del primo libro della fisica si tratta soprattutto del libro 8, i capitoli 5 e 6, mentre la prova viene preparata già dal libro 7, prima del libro 8, e lì nei capitoli, già dall'inizio, dal primo capitolo. Invece l'altra opera di Aristotele, che fonte e documento di questa sua dimostrazione di Dio, la cosiddetta metafisica, a chi vuole scrivere sono i libri 2, il capitolo 2, anche se preparato già al capitolo primo. Poi sempre della stessa metafisica, che è un'opera vasta, che dunque contiene più libri come lo conteneva la fisica, ebbene, oltre al libro 2 sarebbe il libro 9, e lì nel capitolo 8, e poi soprattutto nel libro 12, che viene chiamato il libro Lambda, va bene, un nome greco antico, e lì sono i capitoli 6, e meglio ancora, il migliore luogo in Aristotele, il capitolo 7 di questo libro 12 della metafisica. Invece di San Tommaso d'Aquino, che ha sistemato parecchio queste prove, fra le sue opere è da annoverare specie la sua Somma di Teologia, se vogliamo scrivere. E lì la prima parte, la questione 2, l'articolo 3. Inoltre un'altra sua opera sarebbe il suo cosiddetto Commento alle Sentenze, il primo libro, virgola, la cosiddetta distinzione 8, e lì dentro la questione 1, e lì dentro l'articolo 1. Altra opera di San Tommaso è la cosiddetta Contra Gentiles, il libro primo, il capitolo 13. Poi, altro scritto di San Tommaso, la cosiddetta Questione De Veritate, sulla verità, le questioni disputate sulla verità, e precisamente la questione 1, l'articolo 4, e lì dentro il cosiddetto Ad Ade 7. Poi infine ultima opera sarebbero le questioni disputate De Potentia, si scrive De Potentia, sulla potenza di Dio, e lì dentro sarebbe la questione 4, l'articolo 7. Ora cominciamo la prova. Io dunque traggo questa dimostrazione da Aristotele e da San Tommaso, e si può riprodurre e presentare così. Il punto di partenza è: tu esisti. Notate subito che partiamo da un punto di partenza evidente e pertanto necessario, da nessuno negabile. Quindi qui si conferma il carattere scientifico della dimostrazione in corso già con il suo punto di partenza. La tua esistenza non è una ipotesi, una realtà incerta, una verità vaga, per la quale ho bisogno della tua adesione volontaria, che tu magari concedi o no. Invece il fatto che tu sei qui, nessuno lo può contestare, meno di tutto tu stesso. Orbene, la mia domanda a te è: chi è la causa della tua esistenza, del fatto che tu esisti? Chi ti ha fatto? Chi è l'origine da cui vieni in esistenza e il quale pertanto spiega questa tua presenza in mezzo a noi? Tu stesso di sicuro non puoi essere la causa e spiegazione, l'origine della tua propria esistenza, semplicemente perché l'hai ricevuta e di sicuro la perderai. Dunque tu sei il depositario attuale di essa, così dire, ma essendo tu entrato in esistenza grazie ad essa, non te la potevi dare da te stesso, perché tu non eri ancora. Pertanto, la tua risposta alla mia domanda è: chi è la fonte della tua esistenza? E che la causa e origine di essa sono i tuoi genitori. Mia nonna ha detto in epoca mio papà. Ci risentiamo subito. Ave Maria. Ave Maria, ecco, vi ricordate, la nonnina ha dato la risposta bene, ha detto da sola, la mia origine è mio papà. E quindi questo è, avete visto che se vi chiedevo chi è la vostra origine, non si poteva rispondere subito con Dio. State attenti, so che avete la fede e non vi dico di negare la vostra fede, ma dobbiamo incontrare o confermare, arrivare alla verità di fede, in questo caso che è l'esistenza di Dio, per un percorso che è più penoso ma tanto meritevole, non così facile come il dono della fede che ti fa conoscere chiaramente. Invece nella scienza filosofica, accettabile da tutti gli uomini per necessità di natura, e in ogni scienza bisogna cercare la causa più vicina, perché più propria per un fenomeno, e nel caso presente la tua esistenza, che mi voglio spiegare, ebbene si deve spiegare in proprio, si può già spiegare con una prima risposta valida, con l'atto generatore dei tuoi genitori. Chi ha detto che Dio esiste? Non lo so ancora, insieme agli agnostici e agli atei. Quindi non ne ho bisogno di ricorrere ad una causa superiore, né lo posso perché essa, Dio, ancora non è necessaria per dare una spiegazione immediata della tua esistenza. Dunque, i tuoi genitori sono, a differenza tua, la causa della tua propria esistenza. Ma per quale ragione siamo dovuti andare oltre te stesso per giungere ai tuoi genitori? Ovvero, per quale ragione tu sei la risposta insufficiente per spiegare la tua propria esistenza? Perché abbiamo detto che l'hai ricevuta e la perdi anche. Cioè perché non la tieni nelle tue mani tale da essere la tua propria esistenza. Se tu la fossi, nessuno te la potrebbe prendere, perché tu sei la tua esistenza. L'esistenza è il vivere e stare qui, sarebbe impossibile non essere per te. Ma per il fatto della realtà contraria a questa, la ricerca circa l'origine della tua stessa esistenza è, per così dire, evasa dalle tue mani per andare dai tuoi genitori. Ma state attenti, visto adesso che mi hai offerto in una prima risposta non falsa della tua origine con i tuoi genitori, però per la stessa insufficienza di te, per la tua condizione di essere nato e di morire un giorno, di ottenere e di perdere la tua esistenza, inutile dirti che la mia reazione o controrisposta alla tua spiegazione, per la quale mi hai offerto i tuoi genitori, consiste nel dirmi che tu mi deludi ancora. I tuoi genitori sono sì l'origine immediata o la spiegazione diretta della tua origine, ma certo anche i tuoi genitori hanno una volta ricevuto la stessa esistenza che ti hanno trasmessa e poi la perderanno anche, o meglio ancora, spesso e volentieri l'hanno già persa. Cioè, quando mi hai offerto i tuoi genitori, quale risposta alla mia domanda circa l'origine della tua esistenza, hai in fondo fatto la stessa evasione e hai dato la stessa risposta insufficiente, che era la risposta con te come causa della tua propria esistenza. Mi hai dato in mano certi attori, sì, ma che a vederli bene si sono rivelati dei fattori fatturi piuttosto strumentali per confezionare, o più correttamente nel caso della tua esistenza, per contribuire ad essa, ma non hai veramente dato risposta alla domanda circa l'origine. Loro, avendo a loro volta ricevuto l'esistenza dai loro genitori, si rivelano essere dei mediatori e pertanto delle cause seconde. Ma proprio per questo non sono la fonte ricercata della tua esistenza. Infatti, anche se tu, di fronte alla qualità insufficiente dei tuoi genitori ad essere la fonte, mi rimandi oltre i tuoi genitori, puntando sui tuoi nonni, la delusione dell'insufficienza è uguale, e via dicendo, tutta la galleria dei tuoi antenati hanno tutti la stessa debolezza ed insufficienza. Sono tutti solo mediatori e cause seconde, e pertanto, più che essere individuati come la causa ricercata, ogni volta che sono chiamati in causa, come si dice bellamente in italiano, in fondo piuttosto fuggono, per essere il rimando ad una altra, ancora anteriore causa a loro. Comunque, a questo punto è importante notare la seguente cosa. Aristotele, dopo di lui, San Tommaso d'Aquino, guardate caso, ammettono almeno retoricamente questa risposta, con i soli antenati che si presentano quali cause sufficienti della tua esistenza. Pur di evitare di dover ammettere, oltre gli antenati, una causa superiore che appunto è Dio. Questo rimando ancora adesso non è detto per necessità, non me l'hai dimostrato, perché ad esempio gli atei e gli agnostici insistono sul fatto che ci può essere una galleria infinita di antenati, la quale, in risposta alla mia critica, che il bisnonno e il trisnonno e via dicendo deludono tutti e rimandano loro stessi al loro rispettivo padre, per questo mi offrono almeno ogni volta che sfuggono comunque un antenato sempre di nuovo, e dicono di soddisfare così all'infinito alla mia domanda circa l'origine, pur appunto di non dovere trascendere queste cause interne al mondo, i nostri soli antenati. Guarda caso che Aristotele e soprattutto San Tommaso, nelle loro prove, come detto, ammettono in un primo tempo questa risposta di un albero genealogico non finito. Comunque, sentite bene adesso, qual è la loro osservazione a questa spiegazione soltanto genealogica, che non rende necessario il passaggio ad una causa superiore? I due filosofi fanno notare che questa soluzione genealogica all'infinito è comunque impossibile, in quanto l'infinito non si può attraversare. Ovvero, anche se tu mi offri un rimando interminabile di genitori e genitori senza fine, proprio in questo rendi impossibile l'avvento fattivo dell'esistenza fino a te. Cioè, se dividete o invece moltiplicate all'infinito una realtà, ad esempio una distanza locale, proprio per questo non si può attraversare effettivamente. Infatti, con l'aumentare sempre di nuovo di una distanza e di un percorso ancora supplementare, rendi il concludersi del passaggio, ad esempio del viaggio locale, al suo termine irrealizzabile. Se tu mi dici che la distanza fra Roma e Parigi, ammettiamo, sono 3.000 chilometri, tu puoi arrivarci, ma se io ti dico che sono 3.100 chilometri, se ti dico se ci sei arrivato, ti dico no, ho sbagliato, sono 4.000, e poi 5.000, 6.000, 7.000, e ti rimando all'infinito, naturalmente non puoi giungere al termine. Dunque, il tuo rifiuto di riconoscere l'esistenza di una causa prima e superiore per spiegare l'avvento dell'esistenza fino a te, con l'offerta di un albero genealogico interminabile, fallisce, perché se così fosse, l'esistenza fattiva non sarebbe mai giunta effettivamente a te. Adesso la prova dell'esistenza di Dio centrale, sentite, ma l'esistenza fattiva è giunta in effetti fino a te. Questo era il nostro punto di partenza e non ho dovuto chiedere per questo il tuo assenso volontario, cioè di buona volontà, perché hai dovuto riconoscerlo per evidenza. Tu adesso porti o hai l'esistenza in te. Dunque ti dico che se è de facto arrivata fino a te, non può esserci una galleria infinita di donatori della tua esistenza. Quindi vuol dire che questi tuoi donatori sono solo di numero finito. Solo la quantità finita permette il suo passaggio realizzabile. Solo se ti dico magari non 3.000 chilometri, ma mettiamo 30.000 chilometri, d'accordo, prendi più tempo, ma prima o poi arrivi. Proprio perché non è infinito, non è un inganno che sempre rimanda oltre, se io faccio verità e dico che è limitato lo spazio, solo allora ci arrivi. Siccome il treno in questo caso era la tua esistenza che sì, ti è giunta attraverso i tuoi antenati, ma siccome il punto termine non era Parigi ma tu, e tu non mi puoi contestare che è arrivato perché sta in te adesso, significa che la distanza di provenienza non può essere infinita, ma finita. Questo stesso però significa che ci deve esserci per forza una prima causa nella catena di donatori dell'esistenza, perché la tua catena è finita e pertanto non infinita, solo perché c'è un certo primo. Se non ci fosse, non ci sarebbe mai avvento. È come se, riprendiamo la distanza fra Roma e Parigi, all'inverso diciamo che non parti da Roma, ma devi partire da Napoli, e ti dico no, non è Napoli, è praticamente Otranto, e ti dico no, non è Otranto, è Cairo d'Egitto, ma no, è prima ancora, beh, il tuo treno non parte neanche. Ma siccome invece è arrivato a Parigi, non poteva essere stato quando poteva essere stato tirato indietro costantemente, essere costantemente fregato e bocciato e bloccato nel suo partire, andare verso il termine, questo bloccaggio, questa frustrazione è possibile se vi è il rimando all'infinito. Ma torno a ripetere, di fronte alla incontestabile realtà dell'arrivo al termine, stazione di Parigi, che si chiama te come ricettore dell'esistenza, significa che il punto di partenza poteva essere solo terminato e determinato per uno che impone un limite e che intanto si impone come il primo, Roma o Napoli o Alessandria d'Egitto. Qualcuno deve fare inizio per dare il successo dell'evento terminale. Questo primo dei tuoi donatori per la tua esistenza non può però, per il fatto di essere il primo, come invece i tuoi antenati, essere uno che ha ricevuto a sua volta la sua esistenza, proprio perché si è rivelato come il primo. Questo però cambia totalmente la sua identità nei confronti dei tuoi genitori e di te. Non è più come i tuoi genitori un essere fatto, prodotto, cioè come te un essere umano di stessa fragilità nel nascere, ricevere l'esistenza, nel perire, ma è perché non ha ricevuto l'esistenza e l'essere, e pertanto viceversa eterno, anzi è il suo essere, la sua esistenza. Sapete che noi tutti, per avere ricevuto la nostra esistenza ed essere, ne siamo i portatori distinti da esso, che si trova in noi. Il nostro essere, proprio a ciascuno di noi, non è noi medesimi, anche se noi siamo ed esistiamo grazie ad esso. Ecco perché nasciamo e moriamo, perché non siamo il nostro essere, che pur abbiamo in noi. Se invece quel primo agente e motore dal quale proviene la tua esistenza è la fonte e l'origine dell'essere, non può per questo essere distinto dal tuo essere, dal suo essere, per il quale egli esiste e per il quale egli è la fonte della tua esistenza. Questo significa che non è mai divenuto, entrato in esistenza, ma sempre è stato. Dato inoltre che siamo mortali grazie al nostro corpo, per cui perdiamo il nostro essere, la nostra esistenza, significa che per quel primo agente e origine del mondo, che egli viceversa non ha corpo, quindi è incorporeo e così immortale. Visto inoltre che tutte le cose del mondo, universo, hanno come te ricevuto l'essere, e qui posso, essendo partito all'inizio da te, della tua esistenza, far notare che questo vale non solo per te, ma per tutte quante le cose in questo cosmo, sono tutte ricevitori, destinatari di essere, risaliamo tutti quanti a questo primo, il quale è pertanto la fonte e origine prima non solo di te, ma di tutte le cose dell'universo. Infatti non ci possono essere più padroni e origini fra loro distinti, come se tu volessi mettere più gallerie genealogiche di noi tanti che siamo, va bene, abbiamo degli antenati umani immediatamente distinti. E potresti ipotizzare che alla fine c'è per ciascuno di noi un suo primo, non puoi più contestare la sua primazia, ma comunque sono distinti fra loro. Perché non è possibile? Poiché l'essere è il principio di tutte le cose. Niente è se non grazie all'essere. Certo che noi tutti, per il fatto di non essere il nostro rispettivo e proprio essere interno che portiamo dentro di noi e che ci fa esistere, noi per la nostra distinzione da essa che si è mostrata per il fatto di averlo ricevuto e di perderlo, limitiamo questo nostro essere proprio a ciascuno di noi, tale da togliere a questo nostro essere personale la sua capacità naturale, ovvero la capacità universale immensa dell'essere. Infatti è meglio dire che abbiamo ciascuno di noi un essere molto parziale e ridotto, che appunto può anche venire meno e deludere così rispetto alla sua natura di essere, il quale chiede, in quanto è l'essere che nutre, sostiene e fa esistere ogni cosa, di essere sempre la causa integrale di tutto di te. Basta che tu verifichi il contrario, fai un po' a tentare di rappresentare qualcosa che non fosse sostenuto e animato dal tuo essere. Che cos'è ciò che sta fuori l'essere? Il non essere, ma il non essere il nulla. Quindi quel dono che condividi con tutti gli altri, anche con la più modesta polvere, l'essere chiede per la sua qualità di essere l'essere, di essere sempre una causa onnicomprensiva. Concludo per oggi. Invece, colui che per quel primo agente e origine della tua esistenza, del tuo essere, per il fatto di non avere ricevuto il suo essere, e non solo il suo essere proprio, che si distingue dal nostro, il quale noi è soltanto ricevuto, ma quell'essere, l'essere proprio del primo agente e capo della tua genealogia, ricevi grazie a quella illimitatezza la piena espansione della sua natura di essere. Ed è finalmente quell'essere, quello fra i molti esseri, che è unico e solo a corrispondere alla natura e capacità universale dell'essere, sicché si può chiamare l'essere per sé, lo stesso essere. E questo essere puro e illimitato, a differenza dei nostri esseri limitati e manchevoli, sussiste da solo, visto che abbiamo scoperto il primo agente come colui che non ha ricevuto a sua volta il proprio essere, ma che lo è. Ripeto e continuo questo corso la prossima settimana. Santo avento, santa novena all'Immacolata, a tutta la famiglia. Ave Maria.